proseguiamo nella lettura e meditazione del Vangelo di Matteo. Non tutti quelli che dicono «Signore, Signore» entreranno nel Regno di Dio. Vi entreranno soltanto quelli che fanno la volontà del Padre mio che è in cielo. Quando verrà il giorno del giudizio, molti mi diranno «Signore, Signore, tu sai che noi abbiamo parlato a tuo nome e invocando il tuo nome abbiamo scacciato demoni, abbiamo fatto molti miracoli». Ma allora io vi dirò, non vi ho mai conosciuto, andate via da me, gente malvagia. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo intelligente che ha costruito la sua casa sulla roccia. È venuta la pioggia, sono straripati i fiumi, i venti hanno soffiato con violenza contro quella casa, ma essa non è crollata, perché le sue fondamenta erano sulla roccia. Al contrario, chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo sciocco che ha costruito la sua casa sulla sabbia. È venuta la pioggia, sono straripati i fiumi, i venti hanno soffiato con violenza contro quella casa, e la casa è crollata, e la sua rovina è stata completa. Parola del Signore. Partendo sempre dalle esperienze anche più piccole, diremmo piccole, ma sono dentro alle nostre storie umane, quindi sono importanti. È capitato a me tante volte, come anche certamente a voi, in un dialogo con una persona oppure in un gruppo di persone, sentire questo commento, ad esempio, fortunato tu, fortunati voi che dite di credere, perché per me, per noi è più difficile. E io nel dialogo ho detto, ma chissà se forse è più complicato credere, perché la fede chiede una coerenza. E anche nel dibattito che c'è stato non molto tempo fa nella sala Monsignor Petris su fede e ateismo, personalmente mi sono sentito di ridire una convinzione maturata negli anni, sempre provvisoria certamente, ma che essere credenti sul serio ed essere atei sul serio è una grande impresa. È proprio di persone serie, sia dire di credere sia di non credere. Perché se si resta alla superficie si può specularmente giocare quasi alle parole, ma quando poi si tratta della vita, sono questioni così grandi che toccano proprio il senso profondo della vita, con tutto quello che la vita comporta, il vivere, l'amare, lavorare, l'essere disponibili, gioire, certo, sperare, ma anche il soffrire, e poi quando è il momento morire, nel modo più umano possibile, ma la fede attiene a tutto questo, e anche chi dice, ma a me pare di non poter credere, queste questioni sono ugualmente aperte. Allora, nel dialogo che abbiamo sperimentato tante volte tutti, anch'io davvero tante volte, abbiamo detto anche, ma ripensiamo a cosa significa credere. Non siamo tanto sicuri né del dire credere né del dire non credere. Chissà poi, se non crediamo o crediamo rispetto a quale Dio? A quale Dio? Perché poi sappiamo quale strumentalità sia sempre pronta, disponibile per utilizzare Dio, lo vedremo anche domenica prossima, quando Gesù nelle tre tentazioni, una è stato tentato di usare la religione anche lui, a proprio tornaconto, se sei figlio di Dio buttati giù, lui risponderà, Dio non si utilizza, si prega, con lui si scombatte, a lui ci si affida, ma non si strumentalizza Dio. Quando serve, no? Sappiamo quali strumentalità ci sono anche oggi, lo diciamo anche forse fra un momento, se la linea della riflessione, ecco, lo riesprime come c'è, ecco, nella riflessione di oggi. Allora, di fronte a questo Vangelo io mi sono posto di fronte pensando sempre a me, perché è inutile nascondere che anche un prete che nella Chiesa, nell'Eucaristia comunica, lo filtra attraverso anche la sua esperienza, sarebbe assolutamente impresentabile altrimenti, perché vorrebbe dire di parlare come se accendere un registratore qui e che parli il registratore, qualcosa di già prefissato, qualcosa di già confezionato, simile sempre a se stesso, ma io come voi tutti e voi tutte vibriamo della vita, di tutto quello che succede. Allora, di fronte a questo Vangelo, la prima, oltre quelle che ho già accennato, questione che mi sono posto è quella certamente della coerenza, della fedeltà. Tutti coloro che si riferiscono a una fede religiosa vivono il costante pericolo di smentire nell'incoerenza della vita quanto dicono di credere nell'ispirazione della fede. E questo vale anche per la storia del cristianesimo. Per la storia del cristianesimo, per la Chiesa, all'inizio della sua presenza, solo per fare un cenno, all'inizio c'erano piccole comunità cristiane che vivevano pure dentro anche alle difficoltà, alle smentite, alle infedeltà, di cui anche gli Atti degli Apostoli, ad esempio, fanno cenno, ma vivevano sostanzialmente una coerenza nel mondo del privilegio, dei ricchi e dell'impoverimento, come oggi nel mondo dei più, loro vivevano la fraternità. Nel mondo in cui c'erano i padroni e gli schiavi, loro vivevano una fraternità di nuovo reciproca, per cui la schiavitù era eliminata. Nel mondo in cui l'esercito romano era strutturalmente importante per l'impero, elemento fondamentale dell'impero romano e delle sue vaste propaggini fino appunto, fra l'altro, alla terra di Gesù, loro vivevano la non violenza e non impugnavano le armi, c'è tutto quel martirologio dei primi cristiani dimenticato, in cui dicono proprio, sono riportati gli interrogatori dell'autorità romana che dicevano: ma allora perché non prendete la spada, non fate parte dell'esercito? E loro dicevano: no, noi ubbidiamo al nostro Signore che dice beati i non violenti, ma se voi vi sottraete a questo compito noi vi uccidiamo, preferiamo noi essere uccisi piuttosto che tradire il Signore della vita ed entrare in una struttura che uccide gli altri. Quelli erano i primi cristiani, così parlavano, così dicevano. Di fatto, ecco, a proposito della coerenza della fede, erano considerati atei, senza Dio, perché non si inginocchiavano di fronte all'autorità romana, all'impero sacralizzato che pretendeva, ricordiamo, di essere divinizzato, il divino Augusto. Oggi uno perlustra il mondo, a cominciare dall'Italia, e la logica del potere è la stessa, un potere considerato in modo assoluto, quasi divinizzato, ingiudicabile, inattaccabile, il potere in quanto potere. Io ho detto alle volte, vi parrà insomma un po' provocatorio, che io avrei tanto piacere di essere considerato un uomo e un prete ateo dai sistemi di questo mondo, dagli imperi di questo mondo, che dicessero: Pierluigi Di Piazza è un prete ateo perché non crede all'idolatria del potere, del denaro, della violenza, delle armi. Sarei contento, perché vorrebbe dire che poco a poco, umilmente, mi avvicino al Dio di Gesù. Questa è la situazione della storia di oggi anche, Poi cos'è successo? Ricordo Attualis, no? Che avevo come le persone della mia età, lo dico sorridendo perché me lo ricordo, dico quel piccolo sussidiario in cui c'era dentro tutto, storia, geografia, tutto in un libretto, no? E ricordo ancora, pensate come restano impresse le immagini, La pagina, sulla destra della pagina c'era la fotografia del sogno di Costantino, ed era scritto in latino, no? In hoc signo vinces, e che è rimasta fin, pensate, dall'elementare a oggi mi è rimasta: con questo segno vincerai, la croce, dice, ma cosa è successo? Come con questo segno vincerai? Se era l'imperatore. C'è stato l'abbraccio mortale del cristianesimo con l'impero romano. Da quella volta c'è stata una storia di tante luci, luminose come il cielo di questa mattina, e di tante ombre, ombre e luci, luci straordinarie, basterebbe dire Francesco di Assisi, ma fino a Monsignor Romero, fino a Don Puglisi, a Don Diana, i nostri amici che ricordiamo sempre, Don Mazzolari, Balducci, Turoldo, ma tanta gente anche umile. Se noi siamo qui in chiesa oggi a celebrare l'Eucaristia, è perché ci sono state donne e uomini che, più che con la dottrina, più che molto di più che con la dottrina, con la testimonianza della loro vita, ci hanno detto che il riferimento al Vangelo, a Gesù di Nazareth, è stato così importante per loro da segnare la loro vita, per cui per quello sono stati onesti, disponibili agli altri, hanno costruito dentro a questo mondo dei segni concreti di giustizia, di fraternità. Siamo qui per quello noi oggi, io e voi, a celebrare l'Eucaristia, non tanto perché abbiamo studiato la dottrina, perché abbiamo incontrato delle persone che ci hanno testimoniato che nella loro vita questo Vangelo, questo riferimento è stato così importante da segnare, segnare in profondità la loro vita. Ombre e luci, ecco, fino a oggi, ombre e luci. Luci straordinarie, ma ombre pesanti. Ma non lo dico io, perché uno potrebbe dire, ma guarda, Pierluigi poi va sempre a finire con questa critica anche alla Chiesa istituzionale. No, no, basterebbe, mi veniva in mente di portarlo, di stamparlo, e una domenica di leggerlo, quei 7 minuti, sarà 5-7 minuti, che si è dimenticato quello che nel giubileo del 2000 Papa Giovanni Paolo II ha scritto. Pareva che il Papa attuale non fosse tanto d'accordo, da quello che si è sentito, che avesse dei dubbi. Quando Papa Giovanni Paolo II ha stilato una richiesta di perdono, scrivendo tutti i motivi per cui i cristiani, la Chiesa cattolica, doveva chiedere perdono all'umanità. È stato straordinario. Lo portiamo una domenica, lo rileggiamo, perché si è dimenticato, quindi non è Pierluigi che lo dice. Il Papa ha chiesto perdono per quando i cristiani e la Chiesa, contravvenendo in pieno il Vangelo, hanno usato violenza agli altri popoli, tutte le forme di colonialismo, di sfruttamento, di violenza sulle donne, sui diversi, sulle minoranze. Questo è stato scritto dal Papa, una richiesta di perdono clamorosa a loro. E quindi ombre e luci ci sono, l'ha riconosciuto perfino la Chiesa nel suo massimo magistero, e che poi si dimentica, no? Passa via, perché forse inquieta, perché questo chiedere perdono per il passato, ecco, diventa chiaramente, come ieri sera con i ragazzi della Percoto, vivere la memoria e ricordare l'Olocausto, la Shoah, è chiaro che viene subito il confronto con l'oggi della storia. Dobbiamo vivere, essere memoria, però portando dentro la storia di oggi, per non ripetere atteggiamenti di inferiorizzazione, di strumentalità, di umiliazione dell'altro, del diverso, nelle varie diversità con cui l'umanità, ecco, cui l'umanità si esprime. Ecco. A me pare, come anche hanno scritto, pensate, 143 teologi, teologhe, teologi di Germania, di Svizzera, di Austria, hanno scritto un documento di recente in cui dicono che stanno avvertendo oggi che nella Chiesa, in gran parte, anche se ci sono minoranze, ma minoranze anche evidenti, di donne e uomini, di comunità, che in nome del Vangelo si impegnano davvero con dedizione profonda, accanto a chi fa più fatica, è povero, ma in senso concreto, ai margini, si impegna e dà un segno del Vangelo. Ma mediamente c'è una situazione come di pigrizia, di addormentamento, come di una situazione in cui si subisce, come di un'apatia, di perdita del coraggio, della profezia nel dire e della coerenza nel testimoniare. E dice, ma questo non può essere, non può, perché succede così? Perché nelle nostre comunità cristiane, nelle parrocchie, e poi nelle curie, e poi negli episcopati, perché c'è questo acquietamento della coscienza e non c'è un vibrare rispetto a un mondo che dovrebbe farci vibrare, qui nelle nostre comunità e guardando al mondo intero, perché succede? Perché si perde questa forza che il Vangelo dovrebbe continuamente comunicarci, questa profezia nella parola e ridico questa testimonianza nella vita? Perché? In questo io mi sento di accogliere come luce, fascio di luce il Vangelo di oggi, perché il Vangelo è davvero straordinario, no? Pare che arrivi sempre puntuale nel momento della nostra vita e della storia in cui viviamo. E dice Gesù, non basta dire Signore, Signore, non basta celebrare l'Eucaristia. Fra parentesi, sappiamo che subito uno può dire, ma Pierluigi cosa dici tu, sei prete, sei in chiesa, celebriamo l'Eucaristia? Io ho detto già all'inizio, lo dico di cuore, come una testimonianza, se io non vivessi l'Eucaristia per me la vita sarebbe molto più dura, complicata. Non so come andrei avanti, dico la verità. È un fondamentale l'Eucaristia, anche feriale, con quel gruppetto di persone. Io, sì, con tutti i miei limiti, ma posso dire che non ho mai celebrato l'Eucaristia nella mia vita di prete senza commentare il Vangelo, anche se qualche volta è successo, rare volte, ma di essere in tre. Perché la parola entra nel cuore, parla, suscita, stimola, corregge, conforta, veramente. Quindi è indispensabile l'Eucaristia, la preghiera, la comunione, io lo sento così, credo anche voi che siete qui, celebriamo l'Eucaristia insieme, non è il prete che la celebra, però non basta dire, Signore, Signore, noi abbiamo celebrato l'Eucaristia, abbiamo pregato, abbiamo vissuto anche la comunione. Non basta, perché troppe volte, pensiamo anche al nostro paese, al nostro Friuli, senza guardare agli altri, senza prima guardare a me, a noi, quanti dicono siamo cristiani, siamo cattolici, e poi dicono, e io rispetto, però poi non vedo una coerenza, ho detto anche l'altro giorno in una intervista, mi pare qualche volta retorico dire sì perché i principi della vita, dall'inizio della vita alla fine della vita, va bene. Però poi, quando la vita morde le situazioni umane, perché non si interviene con altrettanta forza? Perché non si interviene? Non basta dire siamo cristiani, siamo cattolici, abbiamo portato, io lo ridico spesso perché per me è stato in Friuli uno dei passaggi più inquietanti su cui la Chiesa non ha detto niente, portiamo il crocifisso nell'aula del Consiglio regionale, chi l'ha portato? Chi attua parole anche in questa settimana, chi attua parole e politiche istituzionali razziste, quelli l'hanno portato. E come mai non si dice niente? Noi teniamo caro il crocifisso, non si può vilipendere il crocifisso, utilizzandolo in modo ideologico, politico, però cristiani. Chi diceva in questa settimana? Io so che è problematico, lo dico io e noi del Centro Balducci che viviamo la questione dell'accoglienza, ma chi spara e dice chi arriverà dalla Libia che è in Friuli? Campi di lavoro nel sud, attuando così un doppio razzismo verso gli stranieri e poi verso il sud che dovrebbe comunque, perché sono meridionali, i campi in campi profughi in Calabria. Campi di lavoro, come i gulag. E questi si dicono poi, sono cristiani questi. Questo è terribile. Io vedo questa situazione grave, l'ho già detto, su due fronti. Questa etnicizzazione della religione e poi il fatto che gente che va in chiesa fa spallucce, accetta le situazioni di immoralità del nostro paese, di corruzione. Questo non può reggere. Chi viene in chiesa, chi celebra l'Eucaristia, chi prega il Padre Nostro deve avere una coscienza etica e denunciare. Certo, dando coerenza sua prima di tutto, certo, dire le cose e poi dare il segno nella vita della propria testimonianza. Ecco. Non basta dire Signore, Signore, non basta dire siamo cattolici, siamo cristiani. Io concludevo il foglio della domenica scorsa, che poi con qualche intermittenza va anche sul giornale locale, dicendo chissà se forse è preferibile non dirsi cristiani, non dire siamo cristiani, viverlo, non dirlo più per 50 anni in Italia, non dire più siamo cristiani, siamo cattolici, non dirlo più per 50 anni e viverlo però, viverlo. Si accorgeranno da come viviamo. Il segno quale sarà? Se vi volete bene, se vi amate come io vi ho amato, non in modo qualsiasi, come io vi ho amato, dice Gesù, io, quindi liberando da egoismi, da strumentalità, da utilizzi, da pasticci, come io vi ho amato. Da lì basterebbe amarsi come lui ha amato, non serve dire ci sono i cristiani, c'è la politica cristiana, quelli sono cristiani, quelli che dicono alcune cose, gli altri sarebbero contro. Anche c'è il partito di coloro che sono per la morte in Italia e c'è quello del partito che sono per la vita. Non è vero. Non è vero, è più complessa la realtà. Non è vero che è così. Troppo facile questo schematismo. Ecco. Però ragionare così con passione e tentando almeno una profondità scombussola le situazioni. Però il Vangelo ci dice questo. Non basta dire Signore, Signore. Non basta dire siamo cristiani, cattolici. Bisogna attuare nella vita la volontà di Dio. Il Vangelo delle Beatitudini di due domeniche fa, di domenica scorsa, con esigenze perfino del superamento dell'inimicizia, con l'attuazione sempre di queste due grandi aperture, la giustizia, giustizia e la misericordia. La Chiesa della giustizia, la Chiesa della misericordia, la Chiesa delle porte aperte, la Chiesa dell'accoglienza. E invece no, si è in chiesa e poi fuori si giustifica la guerra, si giustifica il razzismo, si giustifica la visione capitalista del mondo, si giustifica tutto, però siamo cristiani, siamo cattolici e questo ci basta, questo è profondamente sbagliato. E quando poi il Vangelo fa quel bellissimo paragone, perché Gesù parla guardando le realtà del mondo, della vita, ed è maestro straordinario in questo. Pensavo, trovando il tempo fra un po', quando verrà di nuovo magari l'estate, di passare 3-4 giorni, mi veniva stamattina questa idea, di sfogliare i Vangeli, di fare come un piccolo fascicoletto, dicendo quante volte e come Gesù, per dire con la sua maestria le parabole, si riferisce agli uccelli del cielo, come domenica, ai gigli del campo, alla semente gettata, al sole, alle nuvole, alla pioggia, al mare, al lago di Tiberiade, come in una situazione in cui c'è maggiore anche da parte di noi consapevolezza nella relazione con l'ambiente. L'altra sera ero a Talmasson, c'erano 300 persone, la scuola ha fatto per me uno straordinario itinerario sull'acqua. Ed erano i genitori, i bambini, è una cosa che mi ha commosso, come questi bambini di quarta elementare hanno fatto delle poesie sull'acqua. Io ho ripreso alcune parole nel breve intervento che ho fatto, ero commosso, come loro, dice, andando nelle risorgive, hanno visto, hanno contemplato, ero sbalordito. Dice, ma come, dei bambini, senti parlare dei politici, vengono i capelli dritti. Parlano dei bambini, ti toccano il cuore. Io ho visto questo, l'ho sentito, l'ho detto subito, sono commosso. Ho detto. Ma avete fatto voi queste poesie? Ma no, dico, incredibile. No, no, noi abbiamo fatto. Sull'acqua. Dall'acqua che vedono fino all'acqua del rubinetto, loro i bambini, no? Ecco, allora mi veniva di fare questo lavoretto, no? Trovando il momento, ecco. Ecco, per esprimere qualche cosa, ecco, rispetto a questo. Dicevo di questa immagine della roccia, del fondamento di una casa sulla roccia oppure sulla sabbia, le immagini dell'ambiente sono le immagini della vita, la pioggia, chissà uno cosa può pensare, una pioggia forte, torrenziale, il vento come labora a Trieste dei giorni scorsi, no? Sconquassa la casa resta lì, e l'altra invece costruita sulla sabbia cede. Alle volte nell'ascolto della vita e delle storie delle persone ho la constatazione di terremoti nella vita, terremoti interiori, e dico a me stesso come questa persona riesce a resistere, come? Dove trova la forza, parlo di terremoti, proprio terremoti, e me lo chiedo, e dico, cos'è questa roccia? Ecco, dicendo gli ultimi passaggi della riflessione, io sento che questa roccia, anche se chi studia le rocce dice che le rocce ha diversi elementi e quindi sono da capire quali sono, sarebbero per noi gli elementi che compongono nella loro diversità, ma l'unità, la coesione di questa roccia, ma io sento che la roccia, per adesso che siamo qui, è una conversione profonda a Gesù di Nazaret. Basta solo progetti pastorali, rispetto tutto, ma basta, parliamo di Gesù di Nazaret, torniamo a Lui, senza Lui non c'è nessun progetto di diocesi, di parrocchie che tenga. Gesù di Nazaret, la sua passione per Dio e per l'umanità, questo è Gesù, la sua passione per Dio e per l'umanità, a cominciare davvero di chi fa fatica ad andare avanti. Chi è povero, ai margini, colpito, affaticato, senza questa passione non c'è esperienza di Chiesa. Scriviamo carte. Questa passione, la conversione a questa passione, quella è la roccia. E allora dice, ma la roccia poi, certo, ridiciamo le parole, chiave della vita, un amore profondo, un'amicizia sincera, una disponibilità gratuita, una spiritualità profonda che si alimenta e si nutre. Certo. Una disponibilità a rendere più umano questo mondo, quella è la roccia, la roccia. Ecco. Così ha parlato a me il Vangelo di questa domenica e con passione, con coinvolgimento, ho detto quello che sono riuscito anche questa nostra comunità che si è riunita questa mattina.